credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando il volume Palazzo Sogliano, l'ultimo romanzo di Sveva Casati Modignani, edito da Sperling & Kupfer. Abbiamo incontrato Sveva Casati Modignani e vogliamo proporvi quella conversazione. C'è una costante un po' nei suoi libri ed è la... vorrei dire la fierezza dei suoi personaggi femminili. Anche qui abbiamo delle donne che appartengono a classi sociali molto diverse, anche a paesi molto diversi tra di loro, addirittura si va dalla Cina al nord Italia al sud d'Italia, ma c'è una cosa che accomuna un po' tutte queste donne, la dignità e la fierezza. È un carattere che appunto vuole dare ai suoi personaggi.
La dignità e la fierezza, la consapevolezza di sé sono proprio qualità molto femminili e che non appaiono, perché quello che ci passano i media sono figure di donne assolutamente all'opposto di quelle che io amo raccontare. Insomma, poiché non si vedono, poiché le donne, che sono quelle sulle cui spalle riposa la famiglia, riposa la capacità di andare avanti anche nei momenti difficili, sono la gran massa anonima delle donne, quelle che non fanno, apparentemente non fanno storie. Invece le figure che ci vengono proposte, che vediamo quotidianamente sbandierate sui giornali e in televisione, sono figure che mi lasciano molto perplessa, no? Perché noi non siamo mica così, non siamo delle pin-up, come si diceva ai miei tempi, non siamo delle showgirl, siamo solide. E quindi mi piace raccontare come siamo noi davvero.
Questa solidità è apparente sin dall'inizio del suo romanzo, che parte come una fine, cioè parte con la notizia della morte di un uomo, quindi appunto una donna che resta vedova e che scopre tra l'altro anche quello che potrebbe anche significare un tradimento e quindi un ulteriore crollo, diciamo, nella sua vita. E invece è l'occasione per lei di ricominciare da capo, e vedremo proprio nella fine del romanzo anche con un significato molto bello e molto aperto proprio alla vita.
Io sempre comincio i miei romanzi dalla fine, perché poi vado ripercorrendo tutta la storia dei personaggi, e questa storia che comincia con la morte del protagonista, del marito di Orsola, Edoardo Sogliano, e con la scoperta da parte di questa donna, a poche ore dalla morte, di un figlio illegittimo che il marito ha avuto 10 anni prima da una donna cinese. Quindi c'è di che impazzire, perché prima ti muore il marito amatissimo, il quale ha avuto una vita fantastica, 5 figli, 30 anni di matrimonio, e poche ore dopo scopri che questo ti ha tradita. Un drammone che poi verrà dipanato nel corso di queste 500 pagine per scoprire che alla fine questo figlio illegittimo è davvero, o almeno così lo vive la famiglia, un dono meraviglioso, postumo, di quest'uomo che se n'è andato. Una vita si è spenta, ma un'altra si affaccia alla ribalta della grande famiglia Sogliano.
Nella figura di Orsola c'è poi un elemento che lei tratta con molta, anche qui con molta dignità, però si avverte anche con una sofferenza reale, cioè l'elemento della malattia. Orsola deve affrontare un cancro. E perché ha voluto affrontare questo? Tra l'altro un cancro che la tocca proprio nella sua femminilità più profonda. Perché ha voluto toccare proprio questo argomento?
No, io avrei anche fatto meno di toccarlo, ma a Orsola è capitato, come capita purtroppo a tante di noi, no? E poi però nel dramma arriva l'Arcangelo Gabriele, il Salvatore, il chirurgo che le salva davvero la vita, e lì anche Orsola non è esente dal peccato, se vogliamo dirla così, perché lei ha un attimo di cedimento verso questo medico bellissimo che si innamora di lei. È una specie di colpo di fulmine del chirurgo per lei, e un modo gratificante per affrontare questa mutilazione per lei. Dopodiché non dico come finisce questa parentesi sentimentale.
Però ritorniamo appunto a quei criteri di cui abbiamo già parlato prima. E nella figura dell'altra donna, della suocera di Orsola, cioè di Margherita, anche lì vediamo una donna che appartiene ad un'epoca precedente, una donna divisa anche lì tra due uomini che la corteggiano, che sembra indecisa, ma che invece ha le idee molto chiare, che capisce esattamente come fare le proprie scelte.
L'anziana suocera di Orsola, Margherita Sogliano, è una donna di una modernità sorprendente. Lei ha avuto una giovinezza molto trasgressiva, ma anche sempre molto consapevole. Come ha detto lei sa esattamente che cosa deve scegliere, però alla faccia di queste donne, coraggiosissime, che si assumono ogni responsabilità in prima persona, che non hanno paura di lasciarsi andare quando è il momento e non hanno paura di tirare remi in barca quando anche è il momento di farlo.
C'è un elemento che in genere è poco presente nei romanzi che parlano d'amore, e che è il senso del dovere, che lei invece dà a queste donne con una forza eccezionale.
Beh, è quello che ci aiuta ad andare avanti nella vita. Se vuoi tenere insieme una famiglia, un'azienda, una società, una nazione, il senso del dovere è fondamentale. Noi assistiamo allo sfascio del nostro paese, perché purtroppo chi in qualche modo ci governa non solo non ha il senso del dovere, ma io credo che non abbia neanche la competenza. Noi abbiamo di fronte a noi una classe dominante che non ha nessuna competenza per portare avanti, per risollevare il nostro paese dallo sfascio in cui è crollato. E il senso del dovere implica anche assunzione di responsabilità e implica anche una conoscenza profonda dei problemi. E allora si cominci nel microcosmo della famiglia, ma poi questa cosa la allarghi e dovrebbe essere estesa nel macrocosmo di uno Stato.
Grazie allora Sveva Casati Modignani, di cui ricordiamo il titolo del suo ultimo romanzo, Palazzo Sogliano, edito da Sperling & Kupfer. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a lei.
Ed ora presentiamo un festival che giunge quest'anno alla quinta edizione e che si è appena aperto a Rieti il 21 di settembre e va avanti fino al 28 di settembre, il Reate Festival, un festival di bel canto che appunto promuove in maniera particolare la conoscenza del bel canto e che avrà come momento culminante appunto degli appuntamenti di cui è composto l'esecuzione il 28 settembre presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti dell'Anna Bolena di Gaetano Donizetti. Ne parliamo con Fabio Biondi, che appunto dirigerà l'Anna Bolena e che sarà tra l'altro anche l'interprete di un altro concerto. E Fabio Biondi è con noi al telefono, benvenuto.
Grazie.
Dunque, dicevamo, un festival dedicato al bel canto che quest'anno ha anche una caratteristica particolare, cioè quella di far riscoprire in qualche modo un'opera tutto sommato poco eseguita, appunto l'Anna Bolena di Donizetti. Come mai questa opera è tutto sommato così poco conosciuta?
È vero, è una storia abbastanza singolare, perché poi si tratta ed è riconosciuta ai musicologi come un punto di grande maturità di Donizetti e quasi un atto di dimostrazione di sapienza e di caratura, diciamo, è considerato il grande momento di maturità della scrittura donizettiana. È singolare, ha avuto una storia un po' particolare, perché poi in realtà prossima alla sua prima esecuzione è sopravvissuto una quarantina d'anni in maniera abbastanza forte, abbastanza marcata, e poi eclissata per ragioni probabilmente legate anche alla lunghezza dell'opera stessa. Si è pensato a degli accorciamenti, lo vediamo nella stesura della stampa di libretti dopo gli anni 40-50, queste famose virgolettature, ovvero i tagli che venivano operati per cercare di renderla più fruibile, e poi è scomparsa dalle scene. E forse i melomani quello che ricorderanno è stato questo grande revival con la Callas e Gavazzelli, che la riportarono la partitura all'interesse, ed è vero che da quel momento si tornò a parlare dell'Anna Bolena come di un'opera fondamentale nella storiografia donizettiana e anche di grande importanza per quanto riguarda l'evoluzione del linguaggio dell'opera romantica italiana. Però, nonostante questa zampata straordinaria data da questi due grandi interpreti, resta comunque un titolo dragato meno rispetto ad altri donizettiani. Io credo che resti sempre il problema della lunghezza, e da questo punto di vista il lavoro che abbiamo fatto qui a Rieti e quello musicologico che ho fatto io per circa un anno e mezzo è stato proprio quello di, cercando sulle fonti, di trovare un manoscritto o un libretto sul quale ci si potesse appoggiare storicamente, quindi non operando dei tagli dettati solamente da un'idea drammaturgica personale, ma invece che avessero un punto storico, e questo è stato appunto questa famosa edizione che poi è quella che proponiamo qui a Rieti, che è di 10 anni posteriore alla prima del Teatro alla Canobbiana di Milano, ed è questa del 1840 che fu fatta alla Scala, e appunto 10 anni dopo la prima, con alcune particolarità interessanti che sono soprattutto i tagli, che la rendono estremamente atletica e molto più fruibile al pubblico, e poi alcuni cambiamenti abbastanza importanti per quanto riguarda le tessiture. Una fra tutte che va citata è l'abbassamento della parte di Anna Bolena in mezzo soprano, originariamente invece destinata a Giuditta Pasta, quindi soprano, che in realtà è un abbassamento interessante sotto l'aspetto drammaturgico, perché rende i due protagonisti femminili, cioè Giovanna Seymour e Anna Bolena, molto più compatibili drammaturgicamente. Mm-hmm.
La partitura, appunto, di questa versione di cui lei parlava era conservata al conservatorio a San Pietro Maiella a Napoli.
Esatto, è una partitura contraddittoria molto interessante, molto affascinante, perché come spesso le partiture di questi compositori, i nostri grandi compositori italiani, è una partitura che racconta una stratigrafia che si evolve nel tempo. Ci sono delle annotazioni che sono certamente quelle fatte all'atto di questa edizione scaligera molto importante, questo lo vediamo appunto dalle trasposizioni, degli abbassamenti di tono per la parte di Anna. Poi ci sono delle chiamate che si riferiscono addirittura a recite successive, c'è un commento legato a una rappresentazione addirittura 1853. È molto interessante, un po' come un campo archeologico, in definitiva. Se ogni tanto dico sorridendo, sembra un po' la Troia di Schliemann, no? Bisogna andare a scavare un po' nello strato che poi ci interessa. È molto affascinante anche perché poi implica uno studio sulle grafie, sugli inchiostri, e questa partitura, quindi, che è depositata al Conservatorio di Napoli, è molto interessante, molto utile, e soprattutto ci dà questa versione dei tagli. Io ricordo per i melomani che hanno giustamente amato molto l'edizione Gavazzeni Callas. Gavazzeni, da grande musicista qual era, intuì la lunghezza dell'opera e ne approntò una versione accorciata. Questi tagli furono operati da lui, che evidentemente sotto l'aspetto musicologico oggi potrebbero essere facilmente contestabili. Bello avere invece un manoscritto che ci invita a dei tagli che sono stati fatti, se non con la presenza fisica di Donizetti, ma senz'altro con il suo assenso.
Certo, certo. L'allestimento che lei cura appunto di quest'opera ha anche una particolarità storica ulteriore, perché da una parte verranno utilizzati degli strumenti originali, quindi anche la sonorità musicale appunto di questo allestimento sarà così, anche questo un ritorno, no, all'opera così come era stata eseguita nel 1840, ma insieme anche l'allestimento scenico sarà collocato proprio nell'epoca appunto di quella versione musicale.
Ma assolutamente, questo fa parte di quei felici atti di collaborazione tra chi dirige e chi allestisce uno spettacolo. Con Maestro Scarton abbiamo condiviso con gioia e con affetto questa produzione, quindi l'abbiamo coordinata insieme, piegando ciò che è giusto che la musica sia una certa forma flessibile allo spazio, alla geometria della drammaturgia, ma devo dire un grande atto di collaborazione anche da parte della regia a rendere coerente l'operazione, perché in questo senso, ecco, mi spiego, non voglio far pensare che la nostra Anna Bolena sia più giusta di altre, ma certamente è un'Anna Bolena nuova che offre degli interessi, soprattutto, ecco, lo strumento antico, ma anche la pratica vocale, tutta una linguistica che ci fa capire anche quanto tanto queste partiture abbiano di dialogico nel contesto relazione voce e orchestra. Questo trovo che sia un aspetto che ogni tanto nelle esecuzioni moderne tende ad essere un po' mortificato, il concetto un po' dell'opera intesa come focus profondo e attenzione assoluta sul palcoscenico, e questo che noi chiamiamo accompagnamento della parte orchestrale, che invece in realtà spesso è estremamente ricco e che ha sfumature orchestrali e linguaggi che sono estremamente raffinati. Io, nell'avvicinarmi a questo repertorio, quello che ho trovato straordinario è quanto invece ci sia di sentito, di raffinato, di voluto nella scrittura orchestrale, una forma di scrittura che tende a esaltare ogni parola, ogni situazione drammaturgica. Questo è molto bello. Poi non sono certo io che devo dirlo, ma insomma, l'Anna Bolena è veramente un'opera di grandissima storia musicale. È molto bello poterla sentire per rendersi conto di quanto Donizetti fosse duro e di come ben si collocasse in quel passaggio tra il tardo classicismo e il preromantismo e già anche il romanticismo.
L'appuntamento quindi con Anna Bolena di Gaetano Donizetti, diretta dal maestro Fabio Biondi, è per sabato 28 settembre al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti. Però il maestro Biondi è anche protagonista mercoledì 25 settembre alle 21 presso l'Auditorium Varrone, nel complesso benedettino di Santa Scolastica, di un altro concerto che invece è imperniato sulle fantasie per violino solo di Georg Friedrich Telemann. E ricordo ancora l'appuntamento di giovedì 26 settembre per un concerto d'organo presso la Basilica di San Domenico con il pontificio organo Don Bedos Rubo, che fu inaugurato nel 2008 e che fu dedicato allora all'oggi Papa Emerito Benedetto XVI. Un ultimo appuntamento che volevo ricordare, che in qualche modo corona questa edizione 2013 del Reate Festival, riguarda invece domenica 10 novembre, quando sempre presso il Teatro Flavio Vespasiano sarà eseguito Un giorno di regno di Giuseppe Verdi, un'opera anche questa giovanile, poco eseguita, no, maestro Biondi?
Sì, assolutamente. Molto interessante trovo, e forse anche da questo punto di vista estremamente coerente, il fatto di far sentire un giovane Verdi accanto a un Donizetti maturo, perché, come hanno detto spesso i grandi musicologi, è difficile comprendere poi l'evoluzione, il cammino verdiano senza rendersi conto di quanto Verdi fosse influenzato e di quanto Verdi fosse naturalmente portato passato dal linguaggio che poi è stato quello del Bellini di Donizetti, quindi mi sembra certo. molto bello che un Verdi giovane lo si possa ascoltare dopo un'esecuzione dell'Anna Bolena, perché molti capiranno quanto i grandi eventi musicali, quanto i grandi compositori siano sempre non delle nascite improvvise, ma delle continuazioni di linguaggio, di percorso già solcato dai compositori precedenti.
Certo, naturalmente l'appuntamento appunto di Un giorno di regno di Giuseppe Verdi celebra il bicentenario della nascita appunto di Giuseppe Verdi. Grazie al maestro Fabio Biondi di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ancora l'appuntamento del 28 settembre appunto a Rieti per l'Anna Bolena di Gaetano Donizetti.
È stato un grande piacere, grazie a voi.
E chiudiamo il nostro programma ascoltando proprio dall'Anna Bolena di Gaetano Donizetti l'aria Al dolce guidami nell'esecuzione di Maria Callas diretta dal maestro Gavazzeni. Su queste note sublimi chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.